dovevate cantare un canto più lungo perché mi mette sempre in difficoltà questo aggeggio che mi devo mettere. Buongiorno a tutti. Apriamo la parola di Dio nel libro di Daniele, capitolo 7. Continuiamo il nostro studio del libro di Daniele. E questo capitolo 7 è l'inizio della seconda parte del libro, la seconda parte che spesso nessuno legge, che i cristiani non leggono, perché è scritto in uno stile letterario particolare, che si chiama stile apocalittico, e i cristiani danno per scontato che non ci capiscono niente, quindi è inutile leggerlo. E purtroppo i cristiani non leggono spesso la fine di Daniele, nello stesso modo non leggono il libro dell'Apocalisse, che è stato scritto nello stesso stile. Quindi è uno stile sconcertante, come vedremo in un attimo, non ci sono più storie, come nella prima parte, è uno stile fatto da simboli strani, immagini di tipo fantastico, con degli animali, delle bestie. Però sono dei brani molto utili, soprattutto per noi oggi, contengono molti incoraggiamenti, quindi conviene perseverare e fare uno sforzo per capirli di più. Penso che la cosa più importante da capire è che questi simboli, queste immagini, non sono degli enigmi da risolvere, quindi quando leggiamo questi brani di questo stile, non dobbiamo cercare di risolvere un enigma. Non dobbiamo cercare di capire una profezia particolare per una futura data particolare, un futuro evento. Questi simboli, queste immagini rappresentano verità generali di tipo spirituale. E cercherò di spiegare un po' di cosa si tratta. Però anche se non capiamo tutti i simboli in dettaglio, possiamo comunque trarre incoraggiamento da questi passi, perché ci parlano di verità generali della storia. Quindi leggiamo nel capitolo 7, leggerò solo i primi 14 versetti, però vedremo un po' tutto il capitolo. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno mentre era a letto ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Daniele disse: «Io guardavo, nella mia visione notturna, ed ecco scatenarsi sul Mar Grande i quattro venti del cielo. Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali. Fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Poi vidi una seconda bestia, simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto: alzati, mangia molta carne. Dopo questo io guardavo e vidi un'altra bestia, simile a un leopardo, con quattro ali d'uccello sul dorso. Aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Io continuavo a guardare le visioni notturno ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro. Divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1.000 miliardi lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Io guardavo ancora, a motivo delle parole arroganti che il corno pronunciava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al veliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Amen. Chiediamo l'aiuto del Signore per capire questo brano. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per quello che dice, il modo in cui lo dice, anche se non è facile per noi, e ti preghiamo oggi di aiutarci a capire quello che dobbiamo capire per essere incoraggianti, per capire la tua volontà per noi, nel nome di Cristo. Amen. Ecco. Questo brano che abbiamo letto ci parla della realtà del mondo in cui viviamo. Forse non è immediatamente ovvio, però è così. Spurgeon, il grande predicatore inglese, diceva: per sapere cosa accade nel mondo, leggo i giornali e la Bibbia. E anche noi dobbiamo fare così. Per sapere cosa accade veramente nel mondo, non basta leggere i giornali, bisogna anche leggere la Bibbia. Hai già pensato, ma in che mondo viviamo? No, a volte si sente gente usare questa espressione, ma in che mondo viviamo? No, soprattutto quando sentiamo le notizie che fanno paura, disastri, diciamo in che mondo viviamo? Ecco, questo brano risponde a questa domanda, ci dice proprio in quale mondo viviamo e ci dice una cosa molto semplice, che Dio è in controllo della storia. Dio è in pieno controllo della storia, di quello che accade nel mondo, di quello di cui sentiamo parlare nei giornali. Però dice una cosa più specifica, una cosa importante, dice che ci sono due realtà. In questo brano vediamo due realtà. Una realtà visibile, simbolizzata dalle bestie, e una realtà celeste, non nel senso che è nel cielo, però non è visibile, è una realtà spirituale. Ecco, essere cristiano vuol dire proprio quello, vivere in questa doppia realtà. Essere consapevole che in questo mondo ci sono due realtà, una realtà visibile e una realtà spirituale. È questo che vorrei vedere con voi questa mattina. Quindi prima la realtà visibile. Qual è la realtà visibile che vediamo in questo mondo? È una realtà che fa paura. Non so cosa avete pensato quando abbiamo letto questa descrizione delle bestie. Sono bestie che fanno paura. Infatti anche Daniele ha paura, lo dice più tardi nel versetto 15, il mio spirito fu turbato dentro di me. Infatti è incredibile quante volte Daniele dice che ha paura. Nel versetto 28 dice, quanto a me Daniele fui molto spaventato dai miei pensieri. Poi anche più tardi nel capitolo 10 sviene perché ha paura delle visioni che vede. Perché ha paura? Perché vede queste bestie che rappresentano il potere umano. Ecco, questa è la cosa molto importante da capire. Queste bestie rappresentano l'orgoglio umano, ostile a Dio, rappresentato dai poteri politici che vediamo intorno a noi. La storia umana è fatta così, la storia umana è fatta da imperi, regni di vari tipi, di poteri politici potenti che sono ostili a Dio. Ora, non è utile sapere cosa rappresentano esattamente queste bestie, non so se da quale background evangelico venite, dal mio background c'era gente che si divertiva molto a cercare di capire quale paese, quale impero queste bestie rappresentavano, no? Ho sentito di tutto, ho sentito l'Unione Sovietica, non può essere quello perché non esiste più, tante altre proposte. In Inghilterra negli anni 80, siccome agli inglesi non piace l'Europa, il mercato europeo, c'erano molti inglesi che dicevano che la quarta bestia rappresentava il mercato europeo. Questa era un'idea molto comune, no? Perché all'epoca c'erano solo 10 membri, quindi siccome era una bestia con 10 corna, no? Era l'Unione Europea. Ovviamente adesso ci sono 27 corna, penso, quindi non può essere quella. Probabilmente queste bestie rappresentavano imperi del passato, quindi la prima molto probabilmente è Babilonia, la seconda l'impero persiano che viene dopo, il leopardo probabilmente la Grecia che ha conquistato l'impero persiano e la quarta bestia spaventosa è l'impero romano, quindi probabilmente rappresentano imperi del passato. Però la cosa importante è che al di là di questi imperi, che non esistono più, queste bestie rappresentano una realtà spirituale permanente, la realtà del potere umano, dell'orgoglio umano, della malvagità umana che si oppone a Dio. Ed è proprio per quello che sono rappresentate come delle bestie, perché c'è qualcosa di disumano nell'umanità, nel potere umano. Non so, non avete mai pensato a questo? A volte la gente dice, usa questa parola disumano, no? Hanno fatto delle cose disumane. Quello che abbiamo sentito a Parigi, quello che è accaduto a Parigi, ha qualcosa di disumano. Nel senso che non capiamo come degli uomini possono fare delle cose di questo genere. Ed è questo che simbolizzano queste bestie, il potere umano controllato da Satana, che ha qualcosa di disumano, di spaventoso. Infatti c'è un'origine spirituale, un'origine misteriosa in queste bestie, vedete nel versetto 2, vengono dal mare, escono dal mare. Ma per gli ebrei il mare era il simbolo di tutto quello che era minaccioso, misterioso, malvagio. Gli ebrei non erano dei marinai, a loro non piaceva il mare, quindi il mare nella Bibbia rappresenta in generale tutto questo mondo minaccioso, spirituale, misterioso, ostile. Per quello che penso Giovanni nell'Apocalisse dice che nel regno di Dio non ci sarà più il mare. Non penso che voglia dire letteralmente non ci sarà più il mare, però non ci saranno più queste potenze misteriose e ostili. E dietro le potenze di questo mondo, dietro i paesi, dietro gli avvenimenti, c'è Satana e il potere spirituale. Infatti vediamo nel capitolo 10, c'è questo brano molto misterioso quando l'angelo viene a Daniele e dice: quando hai pregato Dio sono venuto subito, però l'angelo del regno di Persia mi ha ostacolato. Non si capisce esattamente cosa vuol dire, però si capisce che in un modo misterioso che non capiamo, dietro le potenze umane che vediamo, ci sono delle potenze spirituali, malvagie, ostili a Dio. Queste bestie sono tutte diverse, l'una dell'altra, hanno una somiglianza, degli aspetti diversi, e questo simbolizza la diversità del potere umano, della malvagità umana. No? Cioè, l'uomo può essere oppresso in tanti modi, ci sono dei poteri politici, dei poteri religiosi, atei, vari tipi, però hanno una cosa in comune, è l'ostilità contro Dio e il fatto che perseguitano il popolo di Dio. C'è questa idolatria del potere umano. E queste potenze, come dicevo, perseguitano il popolo di Dio, viene detto esplicitamente nel versetto 21 di questo capitolo 7, io vidi quel corno far la guerra ai santi e avere il sopravvento. Ancora una volta, non importa tanto chi è questo corno, cosa simbolizza, quello che è importante è capire che c'è una verità generale nella storia, nel mondo in cui viviamo, e che queste potenze politiche, religiose, queste potenze dell'orgoglio umano, sono contro il popolo di Dio, cercano di perseguitare, uccidere il popolo di Dio, proprio perché sono ostili a Dio. Ed è per questo che il mondo è un campo di battaglia. Quindi quando leggiamo un brano come questo, Daniele capitolo 7, e che dopo apriamo il giornale o guardiamo le notizie in televisione, su internet, non siamo più sorpresi di quello che sentiamo, perché questo mondo è un campo di battaglia. C'è una battaglia spirituale fra l'orgoglio umano, rappresentato da queste potenze, è Dio. Gesù Cristo dice la stessa cosa, dice se il mondo mi ha odiato, odierà anche voi. O dice in Luca 12, sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra. Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, ma la divisione. E questo lo sentiamo, penso, quando sentiamo le notizie, lo sentiamo se siamo cristiani, che in fondo noi siamo coinvolti direttamente, siamo in prima linea. Ma quando sentiamo degli avvenimenti a Parigi, per esempio, anche se questa gente ha sparato a caso, sentiamo in un certo modo che noi come cristiani siamo i bersagli di questa gente. Sentiamo che in fondo ce l'hanno contro Dio. Infatti c'è questi attentati a Parigi questo mese, però ad aprile un altro attentato è stato sventato, che è stato organizzato dalla stessa persona che ha organizzato quegli attentati di novembre. E l'attentato era proprio di uccidere cristiani. C'era uno dei suoi uomini che aspettava davanti a una chiesa cattolica una domenica mattina con una Kalashnikov, pronto ad ammazzare la gente quando usciva dalla messa. Purtroppo, fortunatamente non è riuscito, perché era talmente inetto che preparandosi si è sparato nel piede e ha chiamato il 118. Dopo ha dovuto spiegare cosa faceva davanti a una chiesa con le sue armi, ma era chiaro quello che voleva uccidere cristiani o gente che per lui erano cristiani. Quindi qualsiasi idea che possiamo avere di un'armonia fra la Chiesa e il mondo è un'illusione. Quando sentiamo parlare di dialogo fra le religioni, quando sentiamo parlare di pace religiosa, di armonia fra la Chiesa di Cristo e questo mondo, è un'illusione. Questo che ci dice Daniele attraverso questo linguaggio simbolico. Questi simboli sono delle verità generali, alcune cose non possono cambiare. La Chiesa cristiana in questo mondo è un'intrusa. Questo mondo non la vuole la Chiesa di Cristo. Cristo ce l'ha detto ed è per quello che c'è un campo di battaglia. Quindi questa è la realtà visibile, diciamo, la realtà che possiamo vedere anche noi nei giornali, nelle notizie, e se abbiamo paura, in un certo senso è normale, perché è una realtà che fa paura. Però c'è anche un'altra realtà, la realtà spirituale, questo ovviamente è l'aspetto incoraggiante di questo brano. C'è la realtà spirituale che il mondo non vede, però che noi, se siamo cristiani, vediamo. Però per vederla abbiamo bisogno di una rivelazione, non possiamo vederla con i nostri occhi fisici. È per quello che Daniele ha fatto un sogno, il Signore gli ha fatto vedere la realtà spirituale. Guardate questa realtà dal versetto 9. Anche lì ci sono dei simboli, però questa realtà è completamente diversa di quella visibile. Non c'è tanta calma, tranquillità, c'è gloria, c'è potenza, la potenza di Dio. Dio viene chiamato letteralmente l'antico di giorni per dire che è sempre esistito, no? È sempre stato in controllo. Non mi piace tanto questa traduzione veliardo. Dio non è un veliardo, è un antico di giorni, letteralmente. Non è un vecchio con la barba bianca, è qualcuno che è sempre stato lì, sempre stato in controllo nella sua sfera spirituali. Ci sono delle immagini di giudizio e poi soprattutto vedete cosa succede a queste bestie nel versetto 11 e 12. Sono distrutte così, con facilità. No, Daniele guarda perché è affascinato in particolare di questo corno. Dice, io guardai fino a quando la bestia fu uccisa, il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Ecco, c'è un'idea di facilità. Quando Dio si è stancato di questi poteri umani, politici, ostili, viene la fine, sono buttati via, sono arsi. È una cosa facile. Vediamo la stessa cosa nell'Apocalisse, capitolo 19, questa grande Babilonia che simbolizza la stessa cosa, tutti i poteri umani, la malvagità umana. A un certo punto, quando il tempo è venuto, viene buttata via nel fuoco. E poi la visione centrale, questi sono veramente versetti molto importanti, versetti 13-14, vediamo qual è il piano di Dio per l'umanità. Il piano di Dio per l'umanità è il regno di un uomo. No? C'è questa visione di un figlio d'uomo, che è Cristo, ovviamente. È una scena di incoronamento, viene incoronato, viene a Cristo, uomo, viene dato il regno sull'umanità. Questo è l'unico passo nell'Antico Testamento con il Salmo 110, dove Dio concede a qualcun altro una gloria e un potere uguale al suo. No? C'è il Salmo 110, il Signore disse al mio Signore, siediti alla mia destra, e poi c'è questo passo, dove Dio concede il potere a un figlio d'uomo. E questa è un'idea molto interessante, penso, molto incoraggiante. C'è questo contrasto fra il potere umano e il potere divino. In un certo senso, i poteri umani sono bestiali, sono disumani, mentre il regno di Dio è un regno umano. No? Questo è un paradosso molto interessante. Cioè gli uomini, lasciati a loro stessi con il loro peccato, la malvagità, sono disumani. Questi regni umani sono regni bestiali. Mentre quando Dio viene a regnare, questo regno è umano. È un essere umano che viene incaricato dal regno sull'umanità, sulla creazione. Questa è la cosa che è molto interessante, che dobbiamo capire. No? Dio ha detto in Genesi 1 agli uomini, moltiplicatevi e abbiate dominio sulla terra. E questo comandamento è stato compiuto in Cristo. Matteo 28, ogni potere e autorità mi è stato dato in terra e sui cieli. Quello che è importante e interessante in Matteo 28 è che è un uomo che parla. Non solo un uomo, ovviamente, anche figlio di Dio, però è un uomo che dice ogni potere mi è stato dato sulla creazione, sull'umanità. Quindi questa visione che ha Daniele è una visione, la prima visione di questa grande idea del Signore. Questo mondo creato è fatto per noi uomini. È un mondo materiale, come dicevamo ancora la settimana scorsa. Noi siamo stati fatti per vivere in un mondo fisico, nella creazione del Signore, un mondo fatto per l'uomo. E questo mondo sarà governato, è già governato da un uomo, il nostro Signore Gesù Cristo. E questa visione di Daniele, capitolo versetti 13-14, questa visione notturna, quando è che è accaduta? Quando è stata compiuta? Questo lo sappiamo molto bene perché Cristo lo dice chiaramente in Matteo 26, versetto 64, versetto molto importante perché Cristo dice chiaramente che la profezia si applica a lui. Il sommo sacerdote chiede a Gesù, tu sei il figlio di Dio? E Gesù dice sì, e poi aggiunge, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Quello che Cristo sta dicendo è che la profezia di Daniele è compiuta adesso. Matteo 26, 64. Con la crocifissione e la resurrezione di Cristo, questa profezia è compiuta. Il Figlio di Dio è stato incoronato e regna adesso. Ha vinto la morte, ha vinto il peccato. E quindi il nemico non ha più il sopravvento sulla nostra Chiesa, non ha più il sopravvento sul popolo di Dio. Il regno di Dio è una realtà che ha già cominciata. Non la vediamo ancora completa, però è già cominciata e noi siamo associati a questo regno. Questa è una verità molto incoraggiante, soprattutto per i nostri fratelli perseguitati, ma anche per noi, è una verità da ricordarsi per quando saremo perseguitati anche noi. Quello che sta succedendo oggi è un po' quello che Daniele dice nel versetto 12, quando parla delle bestie. Dice, le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Ecco, questo è quello che sta accadendo nel mondo oggi. Cristo regna. A tutte queste bestie il potere è stato tolto, però è stato concesso a loro un prolungamento di vita. Dobbiamo essere pazienti fino al ritorno del Signore. Quindi questa è la visione che ci propone Daniele in questo capitolo, questa visione del mondo, visto dal lato visibile, visto come lo vedono gli uomini, e il mondo visto dalla prospettiva di Dio. E penso che ci siano tre applicazioni molto pratiche per noi questa mattina in questo brano. Il primo insegnamento è che dobbiamo aguzzare la nostra visione spirituale. Quando a noi sembra che la Chiesa sia sconfitta, quando sentiamo brutte notizie, quando sentiamo parlare di cristiani perseguitati, è sempre facile pensare che la Chiesa è sempre sconfitta. Infatti anche io a volte l'ho pensato, Signore, ma perché? Perché la Chiesa è sempre sconfitta? Perché il nemico sembra sempre avere il sopravvento, sempre più forte? Però in realtà non è così. Anche perché la Chiesa cresce nel mondo, non lo vediamo sempre, in molti paesi la Chiesa cresce. Qualcuno mi faceva notare qualche tempo fa che in Africa, nel 1900, la proporzione fra cristiani e musulmani, non mi ricordo più le cifre esatte, però era qualcosa come 10% cristiani, 90% musulmani, mentre nel 2000 era piuttosto 50-50. Quindi forse non ci siamo accorti, però la Chiesa è cresciuta in Africa. Quindi la Chiesa di Dio non è sconfitta, la Chiesa di Dio è vincente. E poi soprattutto quando leggiamo il giornale o quando sentiamo queste notizie, dobbiamo ricordarci che c'è questa realtà visibile. Qualcosa sta accadendo del mondo e nel mondo di cui i giornali non parlano mai. Che Dio sta costruendo la sua Chiesa. Dio sta preparando un popolo per regnare su una terra trasformata, rigenerata. Quello è la cosa che sta accadendo nel mondo, ma non lo sentiamo mai dire nelle notizie, perché il mondo non lo vede. Il mondo vede la politica, no? La diplomazia, i grandi paesi che si affrontano, vede le guerre, ma tutte queste cose sono come un'impalcatura intorno alla Chiesa di Dio. Tutte queste nazioni, questi poteri, queste guerre, questi avvenimenti sono come un'impalcatura. E un giorno l'impalcatura verrà tolta e rimarrà solo la Chiesa, il popolo di Dio. E quel giorno lì diventerà chiaro quello che è veramente accaduto nella storia. Quindi noi stiamo aspettando il regno di Dio, un regno che sarà sulla terra, però che viene dai cieli. È questo che Dio sta preparando adesso. Quindi dobbiamo aguzzare la nostra visione spirituale quando sentiamo le notizie. Dobbiamo ricordarci che c'è qualcos'altro che sta accadendo, qualcos'altro che Dio sta facendo. Secondo insegnamento è un incoraggiamento per noi. Dobbiamo ricordarci che se siamo in Cristo, se siamo cristiani, siamo associati a Cristo. Quindi tutto quello che succede a Cristo succederà anche a noi. E anche questo che celebreremo più tardi con la Santa Cena. Se Cristo è risorto, dobbiamo risorgere anche noi se siamo in Cristo. Se Cristo è stato dichiarato giusto, anche noi saremo dichiarati giusti. Se Cristo giudicherà il mondo, anche noi giudicheremo il mondo. Lo dice Daniele nel versetto 22. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo. E venne il tempo che i santi ebbero il regno. Come dice Paolo ai Corinzi, ma non sapete che noi giudicheremo il mondo? Forse è un'idea un po' strana, ma perché noi siamo associati a Cristo. Se Cristo giudica il mondo, anche noi giudichiamo il mondo. O in Efesini, per esempio, nel capitolo 1, Paolo dice che Cristo è seduto alla destra di Dio. E poi nel capitolo 2 dice, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù. Quindi se siamo cristiani, se siamo in Cristo, tutto quello che leggiamo di Cristo si applicherà anche a noi. anche noi torneremo a vivere per l'eternità con Dio, anche noi regneremo e giudicheremo questo mondo. Questo mondo che ci fa paura, un giorno saremo noi a far paura al mondo, perché lo giudicheremo. Questa è un'idea molto forte. Facciamo fatica a immaginare che un giorno il mondo avrà paura di noi, perché avrà paura di Cristo, avrà paura del Figlio di Dio. E poi l'ultimo insegnamento che vorrei sottolineare questa mattina è la dimensione comunitaria del piano di Dio e di questa guerra spirituale. Noi nel mondo moderno abbiamo spesso una visione molto individualistica della fede e abbiamo tendenza a pensare che il conflitto spirituale è un conflitto fra noi e Satana. Vediamo spesso le cose in modo molto individualistico, no? Satana mi sta attaccando, Satana sta cercando di distruggermi. Ma in realtà Satana non è molto interessato a me o a te. Quello che interessa Satana è Dio. Satana è in conflitto contro Dio. Questo è il grande conflitto. Se noi siamo in Cristo, Satana si oppone anche a noi. Ma non perché noi individualmente siamo interessanti per Satana. Satana ce l'ha con Dio. Versetto 21, faceva la guerra ai santi. No, la visione di Daniele è una visione molto generale, una verità generale. Satana non fa guerra anche ai santi individualmente, però questa guerra è una guerra generale contro la Chiesa, contro il popolo di Dio. E questa Chiesa, la Chiesa di cui parla anche il Nuovo Testamento, è una Chiesa visibile. Quindi la guerra spirituale a Trento è una guerra contro la Chiesa visibile. Per esempio la nostra Chiesa. A me a volte... Io vorrei che facessimo di più per l'evangelizzazione nella nostra città di Trento, vorrei che potessimo fare più iniziative, però per quanto riguarda Satana non è contento perché questa chiesa esiste. Quindi se a volte noi possiamo essere frustrati perché vorremmo di più, una chiesa più grande o più attività, quello che dà fastidio a Satana è che questa chiesa a Trento esiste. Quindi il semplice fatto che noi siamo qui è già una vittoria, fa già parte del piano di Dio per questo mondo. Quindi questo conflitto spirituale è un conflitto che dobbiamo lottare insieme, che dobbiamo affrontare insieme come Chiesa. Se non lo facciamo, Satana ci distruggerà uno per uno individualmente. Quindi dobbiamo cercare di avere questa visione più comunitaria, penso, del conflitto spirituale, dire Satana vuole distruggere la nostra Chiesa, ce l'ha con me, ma ce l'ha anche con la Chiesa. Noi dobbiamo lottare insieme come Chiesa, dobbiamo riunirci insieme, dobbiamo pregare insieme, dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Questo è un combattimento spirituale che combattiamo insieme. Questa visione di Daniela era Satana che faceva la guerra ai santi come popolo di Dio. Quindi questo è l'incoraggiamento di questo brano questa mattina, e anche la sfida per noi di lottare in questo conflitto spirituale come Chiesa. Chiediamo l'aiuto del Signore per capire queste cose e l'aiuto per vivere quello che ci ha insegnato questa mattina. Preghiamo, passiamo qualche attimo in silenzio e poi preghiamo per chiedere l'aiuto del Signore. Signore, è vero che questo mondo ci fa paura. È vero che a volte le cose sembrano fuori controllo e ti ringraziamo per questo incoraggiamento, per questa visione di potere e di gloria, per questo perfetto controllo che tu hai sugli eventi di questo mondo. Ma ti ringraziamo anche perché noi facciamo parte di questo piano meraviglioso, facciamo parte del tuo popolo se siamo in Cristo. Ti ringraziamo perché per noi c'è speranza, ci sono delle promesse. Ti ringraziamo perché queste speranze sono basate su il nostro Signore Gesù, su quello che ha compiuto per noi alla croce, per la sua resurrezione. E ti ringraziamo per questo segno visibile che abbiamo adesso, per la Santa Cena, che ci ricorda proprio questo, che in Lui abbiamo la nostra fiducia. E nel suo nome ti ringraziamo e ti lodiamo. Amen.